Io ringrazio tantissimo Don Dario per la richiesta che mi ha fatto. Sono, confesso, un po' emozionata, cioè, lo dico proprio tranquillamente. E niente, mi sono fatto un po' di domande su questo invito, ovviamente, di collaborare in questo modo su questo argomento. Mi sono fatto un po' di domande perché non è banale. Non è banale perché dico una cosa che mi riguarda, lo raccontavo prima a Carlo e Cosimina in macchina, che io ho la fortuna, vabbè, Don Dario diceva appunto la questione del fatto che ho un passato di ricercatore, ma ho un presente non di ricercatore per vari eventi della mia vita, e ho un presente di docente, di fatto insegno in una scuola paritaria che è la Scuola Ebraica di Milano. Questo mi ha posto nell'immediatezza di vivere, questa è una cosa che ho condiviso più volte con Don Dario, in una condizione di minoranza, nel senso che mi trovo nella situazione eccezionale di vivere come minoranza all'interno di una maggioranza che è di un'altra religione, di fatto. Per me è un'esperienza assolutamente molto feconda che mi pone di fronte proprio a interrogativi che riguardano anche cosa vuol dire essere minoranza oggi, cosa vuol dire essere minoranza ben accolta, perché ovviamente io insegno ormai da alcuni anni in questa scuola con insegnamenti anche proprio relativi alla storia ebraica, per cui un'accoglienza diciamo eccezionale. Cosa vuol dire invece essere minoranza non accolta? Non è un'esperienza diretta della mia vita, ma è un'esperienza che si fa, cioè è una domanda che ci si pone aprendo i giornali, aprendo ascoltando un telegiornale. Per cui il suo invito a partecipare a questa, a questi incontri è un po' andato anche a impattare delle domande che quotidianamente, posso dire, mi pongo proprio sulla condizione sviluppo di una società multiculturale come la nostra ormai, e ho percepito da un po' di tempo ormai quanto certi passi biblici, certi testi biblici siano assolutamente attuali, e c'è una qualità nell'Apocalisse che è eccezionale, secondo me, oltre a una bellezza strepitosa, però è anche estremamente attuale nelle domande più che nelle risposte. Io ho un passato appunto di storica romana, diciamo così, per cui adesso farò in questo primo mezz'ora, se non so quanto tempo, e farò delle riflessioni su quella che era la condizione delle minoranze nell'impero romano, quindi un primo panorama che riguarda come vivevano le minoranze nell'impero romano. Il mio punto di vista è ovviamente una minoranza cristiana, ma devo per forza, non soltanto perché è storia della mia vita, ma perché è proprio così, è stato proprio così, anche parlare della minoranza ebraica, perché le due cose sono strettamente unite tra di loro, sia da un punto di vista cristiano che da un punto di vista romano. Difficile scindere cristiani da ebrei nel primo secolo, difficile soprattutto da un punto di vista romano. Più si va indietro nel primo secolo, più questa cosa risultava evidente, ecco, diciamo così. Quindi un po' mi concentrerò su questo punto di vista. Sulla seconda, invece, nella seconda parte affronto proprio il problema delle persecuzioni, invece, ma non delle persecuzioni generali, quelle che si svilupperanno nel terzo secolo, quelle che determineranno un panorama che è quello che hanno più noto, cioè quello dei cristiani perseguitati dai romani, anche secondo certi stereotipi che sono passati per esempio nella cinematografia hollywoodiana degli anni 50-60. Mi fermo un po' prima perché Apocalisse è di datazione precedente, adesso esistono varie ipotesi di datazione, poi immagino che ne parlerà o ne abbia parlato, questo non lo so, Don Dario, però diciamo che una datazione verso la fine del primo secolo è una datazione sensata, alcuni la datano negli anni 90, 92, 95, insomma più o meno siamo in quel giro di anni, e quindi mi fermerò diciamo all'inizio del secondo secolo massimo, parlerò quindi di com'era la condizione cristiana cristiana in quel periodo. Più specificatamente, però, non nel senso più ampio di panorama, ma di domanda perché venivano perseguitati, dove, quando. Quindi andando più sul presente dell'Apocalisse specificatamente, anche perché Apocalisse è testo che proviene da una regione dove abbiamo una fortuna eccezionale di avere documenti romani che ci parlano dei cristiani, per cui questa cosa secondo me può essere utile da condividere in una riflessione che concerne l'Apocalisse. Questo è un po' come idea che abbiamo condiviso con Ondario un po' del mio intervento in questa giornata in particolar modo. Allora, come si colloca, la prima domanda è come si colloca questa nuova religione all'interno dell'impero romano? Prima di tutto è una nuova religione, cosa non del tutto eccezionale da un punto di vista romano. I romani erano abituati ad accogliere nuovi culti che provenivano soprattutto da Oriente, ma questa è una religione nuovissima, proprio una religione nuovissima, appena fondata, appena sviluppata, senza quindi tutta quella tradizione alle spalle che dava in qualche modo un senso di autorevolezza, di un senso di passato. Questo aspetto, per esempio, anche agli occhi romani, gli ebrei erano più legittimati sotto un certo punto di vista, proprio perché avevano un passato che i cristiani non avevano, che quando i romani riusciranno a distinguere bene, e non avviene subito, cristiani da ebrei, agli ebrei daranno questo merito di avere, diciamo così, tra virgolette, con tutti i loro difetti, diranno, però avranno il merito di avere almeno una religione antica, una religione con un passato, cosa che invece ai cristiani ovviamente non viene mai dato come punto di merito. Qual è il contesto più generale? Probabilmente dico delle cose che sono molto note a molti di voi, per cui scusatemi se vi sembrano banalità, però è importante dal mio punto di vista. Prima di tutto siamo nella prima età imperiale, quando si sviluppa il cristianesimo e quando soprattutto vengono fissati i testi cristiani, in particolar modo l'Apocalisse. Siamo già nel primo secolo, siamo in un periodo che vive un momento eccezionale che viene definito come Pax Romana, pace romana. Che cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente un'apparente sospensione dei conflitti. Questo è apparente, nel senso che noi vediamo in questo periodo un ripetersi in realtà di conflitti, ma sui confini, nelle zone più esterne dell'impero. Questa situazione di Pax dà l'idea di un equilibrio eccezionale raggiunto dall'impero. Si parla nelle fonti di quel periodo di un impero che forse sarà eterno, si parla di un impero che durerà per sempre, non si capisce quale forza possa effettivamente vincere un impero che ha conquistato quella che era tutto il mondo del periodo, il mondo conosciuto, lo incumene, cioè il mondo abitato, era sostanzialmente il Mediterraneo, un po' del nord Europa, ma neanche tanto, le isole scandinave erano state, la penisola scandinava, perdonate, era stata esplorata in epoca austriaca, all'inizio del periodo austriaco, nei primi anni dopo Cristo diremmo noi, ma non venne mai romanizzata. In Oriente si sapeva dell'arrivo fino all'India, ma anche lì non era stata romanizzata. L'Africa era fino alla zona sahariana, diciamo. Dopo, sulle cartine romane più a sud scrivevano Ixunt Leones. Qui ci sono i leoni, oltre non si sa. E per cui mani. Per cui e Inghilterra era nota, diventerà provincia, intorno al 43 diventa provincia, sotto l'imperatore Claudio, ma non tutta l'Inghilterra. La Scozia non verrà mai provincializzata. Per cui noi abbiamo un mondo limitato dal nostro punto di vista, estremamente vasto dal loro punto di vista, non sapevano fino a dove arrivassero i confini, per cui loro parlavano di un impero immenso, ed era vero dal loro punto di vista, per quello, mettendosi con la loro prospettiva, era vero. Conflitti c'erano conflitti in Britannia, c'erano conflitti in Germania, ma nel cuore dell'impero c'era la pace. questo senso di distensione, di pace, di prospettiva infinita quasi di durata del governo, noi lo osserviamo anche semplicemente guardando la loro produzione artistica. Quindi voi state a Roma, so che avete fatto un pellegrinaggio a Roma, e osserva e a memoria dei monumenti del periodo del primo secolo, sono proprio belli, nel senso trasmettono un'idea di pace. I monumenti di periodo augusteo sono armonici, non hanno quelle espressioni un po' tormentate che poi avranno i monumenti di periodo successivo, di terzo, quarto secolo. Sono proprio espressioni di un animo che si apre. In questo contesto nasce il cristianesimo, in un contesto in cui apparentemente tutto sta filando liscio. Cioè soltanto ci sono alcune voci di ribellione interna, tra questi giudei. Parlo di giudei perché è il nome che veniva dato agli ebrei nelle fonti di cosiddetto di secondo tempio, cioè fino alla distruzione del secondo tempio nel 70 dopo Cristo. Per cui mi sentirete sempre parlare di giudei più che di ebrei. I giudei sono voce contraria, sono voci di ribellione. C'è uno storico romano che dice che l'unico popolo che resistette veramente a Roma sono i giudei. In parte è vero, ma questo dal punto di vista romano non si trasforma politicamente in persecuzione antigiudaica, si trasforma politicamente in un desiderio di stroncare le ribellioni, per cui noi osserveremo nel corso del primo secolo una serie di stragi in Giudea, nell'attuale Israele. La distruzione del Tempio è accompagnata da una strage a Gerusalemme di portata significativa, si parla di migliaia di morti, e ancora dopo c'è un'altra ribellione con stragi. Ma non c'è una politica espressamente antigiudaica. Questo è importante dal nostro punto di vista, perché c'è una confusione tra cristiani ed ebrei, ma non c'è una confusione da un punto di vista politico. Gli ebrei non vengono perseguitati da un punto di vista politico, vengono colpiti da un punto di vista politico-religioso, la loro religione non viene colpita. Poi vedremo perché. Viene colpito da un punto di vista invece politico, loro ribellarsi a Roma. Chi si ribellava veniva stroncato, punto. Bisognava che l'impero fosse nella pace, chi non accettava questo governo veniva stroncato, punto. L'impero poi, noi non so bene che idea abbiate dell'impero romano, però molto spesso si ha l'idea come di un impero monolitico, tutto come di una colata di cemento che è calata sull'impero nel momento della conquista. Non era così. È evidente che l'impero era diviso perlomeno in due parti da un punto di vista culturale, era un impero bilingue. C'è un testo di qualche anno fa, però molto bello, di uno storico che ha intitolato il suo volume come l'impero greco-romano, non l'impero romano. È un titolo ovviamente provocatorio, bello secondo me come titolo, perché ci parla di un impero in cui si parlava tantissimo il greco, un impero bilingue, tutto l'Oriente, tutta la Grecia, l'Egitto, la Giudea, era grecofona. Parlavano greco. I romani, quando dovevano esprimersi, parlare con i propri soggetti, emettevano documenti in greco. Il latino era poco usato, poco. In Giudea, nel periodo di Cristo, quindi intorno al primo secolo, la lingua, certo, i giudei parlavano aramaico, ma quando dovevano relazionarsi con i romani non parlavano latino, parlavano eminentemente greco. Questo ci spiega, ci dà ragione anche del fatto, tra l'altro, che i testi sono scritti originariamente in greco, poi tradotti in latino, ma perché la mentalità, la sovrastruttura concettuale, il pensiero delle prime comunità cristiane era in buona parte, soprattutto se Paolini, in buona parte espresso in greco, non ha a che fare con quella lingua. Però non è che fossero soltanto bilingui, c'è una cosa eccezionale, noi abbiamo pensato a un impero in realtà multilingue. comunque per questo che a me viene molto spesso quando sia spiego ai miei ragazzi la storia antica sia quando facevo le ricerche ai tempi, mi veniva molto in mente la realtà attuale, ma non per modernismo, perché oggettivamente ci sono confronti. Le minoranze parlavano la loro lingua, ci sono mille documenti che ce l'attestano. C'è per esempio una lettera molto bella di Agostino, di Sant'Agostino, quindi ci portiamo avanti come cronologia con Sant'Agostino, che scrive a una persona dicendogli che per andare in quel luogo dove doveva predicare aveva bisogno di un interprete, perché buona parte della popolazione locale non parlava né greco né latino, ma punico, cioè la lingua, l'antica lingua di Cartagine, la lingua dell'Africa settentrionale. Ora Cartagine era già stata conquistata e distrutta da 6 secoli. Evidentemente non c'era stata una colata lavica di cultura romana, se ancora Agostino per predicare aveva bisogno del punico e degli interpreti. Questo ci dice di un impero che lascia sopravvivere in realtà le culture locali, e di un impero quindi piuttosto tollerante da molti punti di vista. E questo ci interroga tantissimo: perché se un impero è così tollerante va contro proprio una religione? Qual è il senso? Perché a un certo punto noi leggiamo delle pagine di Apocalisse che sono, ci danno dei panorami molto duri, ed effettivamente non lo leggiamo solo su Apocalisse, leggiamo la prima lettera di Pietro, leggiamo anche certe pagine paoline che ci trasmettono un'idea di ansia, comunque di un problema di relazione con l'autorità politica, se effettivamente Roma non sviluppava una politica di assimilazione, ma più di integrazione della minoranza. La differenza è chiara, cioè l'assimilazione è appunto l'effetto collatalavica, integrazione invece è raccogliere anche il punto positivo della minoranza, che a cui viene concesso di sviluppare la propria identità nei limiti prescritti dalla legge. Noi parliamo di integrazione oggi come di un obiettivo delle nostre società che dovrebbero essere integranti il più possibile, quindi è un po' quello. Quindi dobbiamo andare a indagare da un altro punto di vista, non è la realtà normale romana che ci porta a pensare alla normalità delle persecuzioni, evidentemente non è lì il punto. Andiamo a vedere com'era il potere politico allora. Anche su qua, anche su questo punto, perdonate, ci sono alcuni elementi che possono aiutarci, un po' di più forse. Non si parla per Roma mai di monarchia se non nella fase più antica della storia romana. Anche quando ci sarà l'impero non si parlerà mai di un re, c'era l'abominio della monarchia, non il terrore della monarchia. Si parlerà sempre, anche sotto le fasi più avanzate della storia romana, di un princeps, di un imperatore, ne diremmo oggi, che in qualche modo deve avere a che fare con le assemblee, soprattutto col Senato. Non c'è una monarchia, non c'è una forma quindi di tipo orientalizzante, troppo avanzata, soprattutto nel primo secolo. Il famoso segno dell'SPQR che noi leggiamo ancora sui tombini di Roma, o come simbolo del comune di Roma o della squadra della Roma, cioè Senatus Populusque Romanus, il Senato è il popolo di Roma, resta il simbolo di Roma anche nei periodi più avanzati della storia imperiale, quando effettivamente l'imperatore era uno e decideva tutto lui. Quindi da un punto di vista della propaganda, della politica esteriore, del modo in cui l'imperatore si presentava, comunque non era un sovrano assoluto tipo re sole, quando re sole diceva la Francia sono io, lo Stato sono io, non è la stessa cosa. Un imperatore romano in qualche modo non si sarebbe presentato con questo linguaggio. Però esisteva un problema, esisteva il problema del culto imperiale. Noi abbiamo segni di presenza di un culto imperiale, cioè di un imperatore adorato, sic deus, come se fosse una divinità, che comincia a svilupparsi proprio all'inizio di questa fase di pace imperiale. riguarda, e questo ci riguarda invece, ci riguarda tanto. Questa presenza del culto imperiale è molto sviluppata soprattutto nella parte orientale dell'impero. Siamo verso la fine del primo secolo soprattutto, in un periodo che ci riguarda appunto per via dell'Apocalisse. All'inizio del primo secolo in Occidente ci sono forti domande. Noi non dobbiamo pensare sulla possibilità dell'esistenza di un culto imperiale, non dobbiamo pensare a un imperatore adorato come un dio e oggetto di culto divino da subito, assolutamente, è un processo molto lungo e molto intermittente. Alcuni imperatori lo porteranno avanti più di altri, per esempio Domiziano, per esempio prima di lui Caligola, per esempio Nerone. Sia Nerone che Domiziano forse, Nerone sicuramente, svilupperanno forme di persecuzioni anticristiane locali. Quindi su questa vicinanza, su questo parallelismo si può lavorare. L'imperatore era sempre divinizzato in morte, cioè dopo la morte l'imperatore successivo lo alzava all'onore degli altari, diremmo noi oggi, cioè innalzava un culto divino. Questo lo vediamo sugli archi imperiali, per esempio archi di trionfo, mi viene in mente l'arco di Tito, proprio ci siete sicuramente passati quando siete andati nei fori romani, e gli dice del Tito divinizzato, per forza l'aveva fatto, questo arco era stato fatto dal successore, che era Domiziano, che aveva appunto divinizzato il fratello, il suo predecessore. Ma non in vita, Tito non riceveva culti divini in vita. Altri sì, invece. Per esempio, appunto, Domiziano stesso, abbiamo testimonianza di un culto divino di Domiziano in vita. Questa cosa è un po' intermittente. Noi negli Acta Martinum, nei racconti dei martiri cristiani di primo e secondo secolo, vediamo che c'è spesso il problema del onorare l'imperatore Sicut Deus come se fosse un dio, e questo è un problema, cioè loro non lo facevano e quindi venivano martirizzati. Quindi intorno a questo problema possiamo avere una pista di riflessione sul perché i cristiani venissero perseguiti. Altro passaggio, adesso metto soltanto domande, non do grandi risposte. Altro passaggio: come venivano accettati in questo impero multiculturale, che però aveva appunto una politica nei confronti dell'imperatore un po' particolare, le minoranze? Nel senso, in una città come Roma, una minoranza straniera con un culto un po' strano come quello cristiano veniva accolta o non accolta? Era cioè saltava molto in evidenza o si mischiava nel panorama generale? Si mischiava inizialmente, nel senso che noi dobbiamo pensare alle grandi città, soprattutto Roma e in Oriente Alessandria d'Egitto, un po' come New York, nel senso soprattutto Roma, perché Roma aveva 1 milione di abitanti in quel momento, tantissimi per il periodo, era veramente una città immensa, con una popolazione estremamente mista, estremamente, venivano da tutti gli angoli dell'impero e si portavano dietro i loro culti. Noi abbiamo l'idea almeno io ce l'avevo prima di cominciare a studiare queste cose, della presenza cristiana come una presenza importantissima all'interno di Roma, ma perché noi siamo dopo gli eventi successivi, siamo con Roma sede del Papa, con Roma che ha vissuto una storia di cristianità millenaria. A quei tempi, quando comincia a impiantarsi le prime comunità, e siamo più o meno 30-40 anni dopo, 30-40 anni prima, perdonate, l'Apocalisse, 2-3 generazioni prima dell'Apocalisse, i cristiani sono nel panorama, uno dei tanti gruppi nel panorama delle religioni, delle persone provenienti dall'Oriente con un culto un po' strano, ma ce ne sono tanti di culti strani. Noi abbiamo per esempio a Roma, noi abbiamo per esempio testimonianza nel 19 di una espulsione portata avanti dall'imperatore Tiberio, quindi successore di Augusto, dei culti egiziani. erano troppi, evidentemente non sappiamo esattamente la ragione di questa espulsione, però avevano creato un po' di caos in città, venivano espulsi dalla città. Molti egiziani che poi avranno tutto un loro futuro nel periodo antico. Ma queste religioni orientali andavano anche abbastanza di moda. Dobbiamo pensare a qualcosa che comunque non venisse così rifiutato dai romani. Allora perché a un certo punto si arriva a un'opinione generale che i cristiani hanno una religione scellerata? Si usa proprio il termine scellerata in latino. Dice, come mai? Perché a un certo punto i cristiani no, e gli adoratori di Mitra o gli adoratori di Iside sì. Qual è il problema? Proprio perché non dobbiamo pensare a una Roma compattamente legata ai culti di Giove, Venere, Mercurio, tutt'altro. Era un panorama dei più variegati proprio. Soprattutto nella capitale, dove si sviluppa una delle prime persecuzioni. Quindi dobbiamo pensare a una pluralità di persone, pluralità di lingue, pluralità di abitudini, pluralità di culti. A un certo punto in questa pluralità emerge qualcosa di strano, che è il culto cristiano, che viene colpito. Questo è un po' il panorama. Panorama da mosaico, un panorama estremamente vario. Posso ancora aggiungere una cosa?
Per furbo che sono io, l'ho lasciato acceso, andiamo bene.
E l'ultima cosa che dico riguarda come era, come veniva inquadrato nei primissimi tempi il cristianesimo. Prendo due punti di vista. Prima di tutto, il primo incontro che abbiamo tra romani e cristiani al di fuori dei testi sacri, quindi lascio perdere la passione di Cristo, e guardo quello, la primissima fonte che ci parla di cristiani da un punto di vista romano. Andiamo a Roma, andiamo in un autore che in realtà è più tardi, della fine del primo secolo, ma che ci racconta gli eventi del 41-44, quindi siamo proprio pochissimi anni dopo la morte di Cristo, neanche 10 anni probabilmente dopo la morte di Cristo. E questo autore, che si chiama Svetonio, ci racconta in realtà di un'espulsione ebraica. Gli ebrei vengono espulsi da Roma, non si sa per quale ragione esattamente. Lui ci dice impulsore Cresto, cioè sospinta per un tumulto generato da un certo Cresto, gli ebrei vengono espulsi da Roma. Iudei ad sito tumultuantes, impulsore Cresto, Claudius expulit, cioè Claudio espulse i giudei da Roma sospinta per dei disordini causati proprio da un certo Cresto Cristo. È stato fatto il salto immediato, anche perché la E in quel periodo nelle fonti veniva letta come I, per cui sarebbe da leggere in realtà impulsore Cristo. Cosa vuol dire? Evidente che Cristo non era nel 41 a Roma a creare problemi all'interno della comunità ebraica, questo è evidente. Alcuni che cosa hanno letto dietro questa fonte? La primissima predicazione cristiana a Roma, ovviamente svolta nell'ambito delle comunità ebraiche, Paolo ci racconta mille volte, per esempio quando predica a Corinto, il fatto che i primi destinatari del Keruma, della predicazione, sono ebrei, quando gli ebrei rifiutano, allora si passa a pagare ai non ebrei. È possibile che nel 41-44 queste persone, questa prima comunità cristiana sia andata a predicare in ambito ebraico, sia stata rifiutata, come veniva da tante altre parti, siano sorti come delle zuffe, dei problemi di ordine pubblico, come è capitato per esempio a Corinto, dove interviene il governatore, ce lo raccontano i testi, per cui lo sappiamo bene, e Roma interviene come un atto di pulizia. E questo ci potrebbe portare come tutta una pista di ragionamenti che però non mi interessa. Quello che mi interessa è una cosa, che la fonte romana mischia tutto. Mischia i giudei, mischia i cristiani, e dice che i giudei vengono espulsi per colpa di un certo Cresto. Questo ci dice che nel 40, 10 anni dopo più o meno, la fonte è variamente datata al 41-44, viene ancora confuso ebraismo e cristianesimo. Questo probabilmente perché il cristianesimo ancora negli anni 40 non si era del tutto staccato dall'ebraismo, ma questo anche perché, io guardo dal punto di vista romano, i romani non avevano per niente le idee chiare su chi fosse cristiano, su chi fosse cristiano e chi fosse ebreo. C'era proprio una bella confusione. Questo probabilmente è un documento di polizia che Svetonio recupera dagli archivi di Stato romani, in cui si parla proprio di un intervento di un certo Cresto. È stato fatto uno scenario di questo genere da alcuni storici che hanno detto: bene, hanno arrestato un po' di persone, negli interrogatori continuava a uscire questo nome di Cristo, sarà una persona che aveva in qualche modo fomentato questi scontri, per cui il nostro bravo agente romano ha scritto impulsore Cresto, sospinta di Cristo, senza capire assolutamente niente di tutto il contorno, però dandoci alcune informazioni preziosissime. Negli anni 40 non sapevano neanche, per cui probabilmente, bene che cosa fosse cristianesimo, che cosa fosse quindi il rapporto tra cristiani ed ebrei. Andiamo avanti di qualche anno. Noi poi abbiamo alcune fonti che invece ci parlano proprio della superstizia, di cristianesimo in quanto superstizia. Usano il termine superstizia. Superstizione, o meglio, culto non accolto ufficialmente dallo Stato in quanto considerato pericoloso. Questo è il passaggio fondamentale. Superstizione è una storia lunghissima come parola che adesso vi taglio tranquillamente, ma in sintesi i cristiani nelle fonti letterarie, non da un punto di vista giuridico, sul punto di vista giuridico dopo, nel secondo intervento, ma nelle fonti letterarie nominano il cristianesimo come superstizio, non come religio. C'è una bella differenza. La religio era, per esempio, il culto ufficiale di Roma era religio, veniva intesa come religio, cioè un culto che faceva bene allo Stato, un culto che aiutava l'armonica relazione tra persone e divinità, e quindi faceva andare tutto il motore dello Stato. Tutti i culti romani erano in questa funzione. Cristianesimo invece viene bollato da subito, dai primi documenti in cui c'è questa distinzione tra ebrei e cristiani, per cui si parla di cristiani, come superstizio, con vari aggettivi uniti. Per esempio, una fonte parla di superstizio prava ed immodica, una superstizione depravata e priva di ordine, sguaiata, diremmo oggi, quindi con un giudizio molto pesante. Ma di là del giudizio, interessante il termine superstizio. Non per forza le superstizioni dovevano essere perseguite, però c'erano tante superstizioni a Roma, culti divinatori, culti magici, erano tutte superstizioni, ma non venivano perseguite. Perché la superstizione cristiana veniva perseguita allora? E questa è l'ultima domanda, e con questo ho finito. L'ultimissima cosa che volevo dire è che l'ebraismo non era superstizione. Nelle fonti noi riconosciamo, troviamo tendenzialmente l'ebraismo, il giudaismo come religio, con il termine più ufficiale di religio. Ovviamente ci si è molto interrogati sulla ragione di questa differenza, probabilmente perché l'ebraismo è la religione più antica, i romani già da tempo erano in relazione con questa religione e conoscevano un po' quali erano i limiti e i punti di forza di questa religione, e da un punto di vista romano, parlo ovviamente non oggi come ebraismo, oggi i limiti e i punti di forza dal loro punto di vista, con molte comunità ebraiche come quella romana, come quelle asiane che ci riguardano per l'Apocalisse, avevano stretto dei rapporti di collaborazione bilaterale, per cui gli ebrei potevano vivere secondo i loro propri usi e costumi, era una formula per cui seguire lo Shabbat, seguire la Kashrut, seguire andare al Tempio, studiare la Torah, sono tutte le loro cose. E proprio perché c'era un'antichità che mancava al cristianesimo, e su questo veramente mi fermo. Non vorrei aggiungere altro. fatto, se sei d'accordo.
Okay, sentiamo su questo, c'è qualche domanda, un'osservazione, qualche cosa per puntualizzare meglio. Silvia riprenderà la questione della seconda parte della mattinata, però adesso ci fa qualcosa su un sospeso, un dubbio che può essere così facilmente chiarito. Vediamo qua subito.
Sì.
Non erano, essendo contro, non potevano contribuire.
Signora, non ho sentito la prima parte, mi scusi, mi può ripetere la domanda?
No, volevo dire, essendo che anche gli ebrei, cioè i giudei, essendo contro la religione cristiana, non potevano contribuire a questa mentalità, questa opinione dei romani.
Sì, lei ha toccato un punto importantissimo. Allora, io parlerò poi nella seconda parte proprio di questo sviluppo di idee anticristiane, perché le persecuzioni nascono tantissimo dall'idea, cioè c'è un dubbio per noi da un punto di vista giuridico, quali fossero le radici giuridiche e politiche delle persecuzioni anticristiane, e questa è una questione di diritto. Ma c'è tutto un altro cote, tutta un'altra parte che invece riguarda le idee. Allora, noi osserviamo nelle fonti letterarie una presenza fortissima, fortissima di un anticristianesimo diffuso come mentalità, ed è quello che va a colpire ad esempio Nerone nel racconto anche ben noto sull'accusa che viene mossa ai cristiani di aver bruciato Roma, e lui usa un'opinione comunista, un'opinione diffusa. Allora, come mai c'è questo? Alcune fonti dicono che fossero gli ebrei stessi a sviluppare questa opinione, però, e questo è un lato, ne parlerò proprio poi perché è importante, mi interessa tantissimo come punto. Ma poi c'è anche un altro aspetto che noi osserviamo nelle fonti, qua facciamo un piccolo anticipo rispetto a quello che volevo dire dopo, però noi osserviamo nelle fonti un passaggio che è sorprendente di topoi, cioè idee fisse, pregiudizi, diciamo meglio, pregiudizi antigiudaici ai cristiani. C'è una doppia linea. Da una parte, alcune fonti ci dicono che gli ebrei stessi vanno a fomentare nei romani una forma di anticristianesimo, e questo ce lo dicono anche fonti romane. Dall'altra parte, però, noi osserviamo altre fonti romane che usano dei preconcetti anti-ebraici per colpire i cristiani. C'è proprio una traslazione, un passaggio sorprendente di pregiudizi anti-ebraici dagli ebrei, dai giudei, ai cristiani. Vi ho portato una fonte su questo perché è proprio una cosa che secondo alcuni storici accelera il processo di anticristianesimo. Lei ha preso proprio un punto importante, cioè proprio molto rilevante come cosa, sì. Grazie tanto.
Io invece volevo sapere qual era, l'ha accennato molto brevemente, la fonte etimologica di superstizio.
Sì, allora la questione della superstizio è interessantissima, nel senso che noi ci troviamo con la parola superstizio, che è una parola molto antica. Con superstizio, quando siamo nelle origini della storia romana, proprio nella parte più antica, loro nelle fonti di questo periodo, noi ci troviamo a vedere il termine superstizio, per esempio, per culti divinatori. Vi faccio un esempio: quando Roma comincia a diffondersi, avviene a contatto con il culto divinatori degli Etruschi, quindi siamo nella prima espansione romana verso nord, il culto etrusco non viene immediatamente definito come religio, ma come superstizio, anche se poi molti dei culti divinatori etruschi andranno di peso a finire nella religio romana. Dopodiché, quando Roma comincia ad espandersi, viene a contatto per esempio con mode greche, basta semplicemente il periodo della conquista in Sud Italia. Allora, a quel punto noi vediamo superstizio usato anche per tutto quel lato, quell'ambito religioso greco che era difficile da capire per i romani, per esempio culti di Dioniso, culti dionisiaci, erano culti sfrenati, culti liberatori. E per esempio c'è una tragedia di tipo di Euripide che proprio parla di questi l'ho citata adesso, non mi viene l'ultima tragedia di Euripide, che proprio parla dei culti dionisiaci. Quando arrivano a Roma questi culti, sono sconvolgenti per i romani, anche perché avevano una natura un po' misterica, quindi erano praticati in gruppi piccoli, un po' iniziatici, e non li capiscono assolutamente i romani. Nel 186 il Senato di Roma si esprime proprio ufficialmente con un Senato consulto, quindi con una espressione, per vietare questa superstizia. Viene usato il termine superstizio per i baccanali, proprio viene usato il termine superstizio. Dopodiché Roma continua a espandersi, per cui continua a venire in contatto con culti, soprattutto in Oriente, culti che proprio non c'entrano niente con la religione ufficiale. Con gli ebrei, con i giudei, scusate, appunto vi dicevo, c'è questa ambiguità di terminologia, però le fonti si assestano tendenzialmente sul termine religio. E comunque da un punto di vista giuridico noi osserviamo che viene riconosciuto il culto ebraico, per cui non c'è una forma di persecuzione religiosa. Ora, il superstizio poi viene applicato a molti altri culti, fino a che questo passaggio, a me piace tantissimo come passaggio del termine, quando comincia a svilupparsi l'apologetica cristiana, quindi parliamo di Giustino, di Tertulliano, fine secondo, inizio terzo, questo frangente, quando cioè i cristiani cominciano a riflettere sulla necessità di difendere la loro religione anche da un punto di vista filosofico e polemico, a questo punto cominciano a usare loro il termine superstizio, ma invertendo il termine, ruotandolo come un calzino. Superstizio a questo punto è il culto pagano. E su questo uso lo vediamo usato tantissimo, per esempio, in Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio usa il termine superstizio violentemente, molto spesso, verbalmente naturalmente, scambiandosi violentemente contro il culto pagano. C'è un testo stupendo, tra l'altro, che è stato pubblicato da Cacciari anche un po' di anni fa, una decina d'anni fa, è uscito un libretto della Latenza Piccolino sul discorso sull'altare della vittoria, in cui Ambrogio si scaglia contro Simmaco proprio sul culto della vittoria, e con un'introduzione stupenda di Cacciari proprio sul senso di tolleranza, cosa vuol dire tolleranza. E lì c'è un uso di Ambrogio che proprio usa superstizio in quel senso. Nel senso di noi siamo religio, voi siete superstizio, per cui hanno assunto e sono passati dall'altra parte. Ha una storia di un po' di questo genere la parola. Questo è un po'.
Suona come dire: tutto ciò che non comprendo preferisco definirlo.
Infatti c'è un problema di conoscenza. Quando è molto evidente, sia nei confronti degli ebrei, dei giudei, che nei confronti dei cristiani, che i romani si pongono poche domande, e questo è la radice del, secondo me, del più culturale, del rifiuto del culto. Sui giudei, per esempio, loro non capiscono la niconicità, cioè il fatto che la divinità ebraica, il Dio ebraico, non potesse essere rappresentato in debito d'immagine. Per cui loro dicevano, in alcune fonti non giuridiche e letterarie, però che trasmettono un po' l'opinione comune, che loro adoravano le nuvole, perché sapevano che il Dio stava nei cieli, e allora guardavano in alto e dicevano: adorano le nuvole. È proprio fonti di non conoscenza, però danno un po' la cifra, insomma. Ecco, grazie a lei.
Grazie. C'è la voglia di sentire la seconda parte. Mi spiace venire qua, scusate, cercherò di essere brevissimo, ma soprattutto di continuare questa riflessione. Io mi lascio proprio anche molto prendere per mano da questa riflessione storica, e per cui inizio a dire quello che non faccio per poi svolgere qualcosa. Allora, non facciamo in questi giorni una spiegazione articolata a partire dalla struttura del libro dell'Apocalisse. Magari io posso anche con o senza, con? Boh, senza, boh. Con, dai. Quando facciamo la pausa tra una mezz'oretta, 35 minuti, ho qui per voi una struttura del libro dell'Apocalisse fatta da Bruno Maggioni, che può essere utile soprattutto per quelli fra di noi. Ricordate che una delle nostre tante premesse è che siamo diversi, quindi anche incontrando questo libro, ciascuno di noi ha passione, stili, desideri diversi. Chi ha un desiderio più di proprio di un lavoro analitico, di leggere tutta bene l'opera, di vedere i rapporti tra le varie sezioni, il senso, c'è qui uno schema molto semplice che io adesso semplicemente enuncio, sul quale non mi fermo, comunque qua scritto, quindi adesso non preoccupatevi di prendere appunti, dove si dice che l'Apocalisse inizia con un prologo, poi ci sono le lettere alle chiese, che poi iniziano queste grandi immagini, ci sono i sette sigilli, c'è un famoso film di Bergman che riprende dall'Apocalisse, i sette sigilli poi sull'ultimo sigillo diventano le sette trombe, poi una parte centrale dove ci sono le grandi immagini che sono quelle più conosciute, sulle quali ci soffermeremo, della donna vestita di cielo, il dragone, le due bestie, questo sarà soprattutto poi l'incontro su una parte della mattinata, poi appunto l'annuncio di un Vangelo eterno, il segno delle sette coppe, i castighi che si compiono, fino ad arrivare sull'ultima parte, il mondo nuovo, la Gerusalemme celeste, la conclusione. Quindi c'è tutto appunto uno schema nel libro dell'Apocalisse che può essere utile seguire, soprattutto per chi ha più desiderio proprio di una lettura continua, piana, dove in qualche modo si cerca di capire che rapporto c'è tra il capitolo terzo, il settimo e il ventuno. Io però non mi fermo su questo perché sarebbe un lavoro alla fine troppo noioso, penso per la maggior parte di noi, però qui ripeto, c'è il foglio e poi chi lo desidera lo prende. Un secondo livello che non svolgo, ma anche questo è molto molto interessante, soprattutto per chi, cioè tutti noi, ha la Bibbia, e già ci dice qualcosa sul terzo punto sul quale mi fermerò, che l'Apocalisse è messo qui. È l'ultimo libro della Bibbia, ed è, quando qualcosa è all'inizio e alla fine, è estremamente significativo, e poi come sempre inizio e fine si richiama. Per cui c'è tutta una lettura molto interessante che fa vedere i legami, che mostra i legami tra Genesi e Apocalisse. Anche qui non mi fermo, quindi lo dico in modo enunciativo, cioè Genesi è la creazione. In Apocalisse si parla di nuovi cieli e nuova terra. Genesi, chi di noi non lo sa, c'è lo scontro con il serpente nel giardino. In Apocalisse c'è la lotta contro il dragone, contro la bestia. E potremmo andare avanti, ma se andassimo avanti tanto faremmo solamente questo, ma è interessante, è il legame Genesi-Apocalisse, la creazione e la nuova creazione. Lo scontro contro il male, lo scontro contro il male, la donna sconfitta, ma in realtà tormentata sconfitta, Eva, Adamo, eccetera, e la donna vestita di cielo, che vedremo. Quindi anche qui chi è interessato può andare, o per intero, o però a parti, a riprendere sempre Genesi. Tra l'altro anche sulla Bibbia di Gerusalemme si è facilitati, perché spesso c'è proprio il rimandino a Genesi. Ma soprattutto è l'inizio e la fine, l'inizio e la fine, questo è tipico tra l'altro di tutta la rivelazione, ma in realtà della vita. Per la rivelazione cito un solo esempio, nei Vangeli dell'infanzia, soprattutto nel Vangelo secondo Matteo, si vede che Gesù bambino vive in modo anticipato tutte le cose che poi Gesù Cristo verrà sulla croce. C'è addirittura chi pone le analogie tra il bue e l'asino e i due ladroni, tra il legno della croce e la culla, tra il sudario che avvolgerà Gesù e i teli dove è messo Gesù bambino, ma non è un caso. Erode, la belva di Erode, uso il linguaggio dell'Apocalisse, che si scatena all'inizio e poi alla fine, ma fa parte anche della vita. Non si dice forse che invecchiando si torna bambini? Non è un caso, non è un caso. Proprio il mistero della rivelazione, il mistero della vita. Per cui ecco questa cosa interessante, appunto, che proprio con la Bibbia si vede fisicamente inizio e fine. Su cos'è che invece voglio fermarmi di più stamattina? Su fine e inizio di Apocalisse. Perché questo ci aiuta a tenere in modo fortissimo il legame con ciò che abbiamo detto all'inizio, nell'introduzione di sera, e ciò che Silvia ha iniziato a raccontarci oggi. Tra l'altro, in omaggio al mio professore di fisica,
Vedete come già le cose che ci ha raccontato Silvio ci verrebbe voglia di fare già un passo indietro. Ma allora, questo ebraismo e il cristianesimo, ma com'è che a un certo punto si separano? Cosa è successo? Cosa non è successo? Vedete, l'attenzione alla storia fa nascere domande sul passo precedente e magari ci dà già una rotta per i nostri incontri futuri. Ma stiamo sul presente e stiamo sul finale. Come finisce l'Apocalisse? Proprio andiamo in fondo, ultimo capitolo, capitolo 22, finisce in un modo particolare, proprio l'epilogo. Partiamo anche dal versetto 18, quindi capitolo 22, ormai la vista del 16, il 18 mi è diventato un 16, accidenti, dicevo versetto 16, versetto 16, versetto 20. Prima di leggerlo, perché io ulteriormente vi dico una cosa che mi dicevano da bambino sulle religioni e che poi ho scoperto essere un po' sbagliata. Quando ero bambino, per iniziare a, visto che appunto Silvia come cristiana e come cattolica ci aveva detto a questa grandissima opportunità di insegnare in una scuola ebraica, per questo parlava appunto di minoranza. Lo esplicito Silvia perché magari all'inizio non si capiva se tu sei ebrea, sei cristiana, se allora dichiari appunto la tua fede cristiana cattolica, appunto docente di storia ebraica dentro una scuola ebraica. Quindi faccenda è intricata, ma è bellissimo per vedere anche il parallelo con la nostra storia. Insomma, da bambino mi dicevano questo: sai Dario qual è la differenza tra i cristiani e gli ebrei? Che gli ebrei attendono il Messia, per noi è già arrivato. Bene, questa frase semplicissima detta a un bambino, altro che il lupo cattivo, a me dicevano già queste cose qui da bambino, è però abbastanza sbagliata, così parziale che è sbagliata. Perché? Perché appunto leggo le righe finali dell'Apocalisse: io Gesù ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose riguardo alle chiese. Io sono la radice della stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino. Lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ascolta ripeta vieni, chi ha sete venga, chi vuole attinga gratuitamente l'acqua della vita. Dichiaro chiunque ascolta le parole profetiche di questo libro, a chi vi aggiungerà qualcosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro. E a chi toglierà qualche parola da questo libro profetico, Dio lo priverà dell'albero della vita e della città santa descritte in questo libro. Colui che attesta queste cose dice, sì, verrò presto, amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti voi. Amen. Allora, le ultime parole, prima del versetto 21, che è particolare, prima di la grazia del Signore Gesù sia con tutti voi. Amen. Le ultime parole sono, vieni, Signore Gesù. Così finisce l'Apocalisse, così finisce la Bibbia, e questo di per sé dà il tono al cristianesimo. Siamo una religione dove il Messia è già venuto? Sì, ma fortissimamente lo attendiamo. La Bibbia, l'Apocalisse, non finisce dicendo grazie Signore che sei venuto, ma dice vieni, vieni Signore Gesù. Questo è di un'importanza straordinaria per tutta, sia per comprendere l'Apocalisse, sia per comprendere la nostra vita cristiana. Non sarei affatto preoccupato se io dovessi usare quasi tutto il mio tempo di stamattina per questo. In realtà cercherò di dire anche altro, ma su questo mi voglio soffermare molto. Vieni, Signore Gesù. Il cristianesimo, testimoniato al libro dell'Apocalisse, è una religione che attende il Messia. Ma non è già venuto? Sì, attende allora, diciamo in modo tecnico, la seconda venuta del Messia, che è un elemento fondamentale del cristianesimo, che durante i secoli, sentite qui come riecheggiano alcune cose dette da Silvia, quando a un certo punto il cristianesimo è diventato proprio anche la religione dello Stato, l'impero romano e cristiano, sapete, per secoli, perché c'è stato un periodo di persecuzione, ma a un certo punto il cristianesimo, altro che minoranza, diventerà maggioranza assoluta. Ancora adesso io parroco a San Leone Magno nel 2014 ho tantissime persone che pur non frequentando la messa, non venendo a messa la domenica, mi chiedono il battesimo dei bambini, la comunione dei bambini, il matrimonio in chiesa, il funerale, perché ancora questa ossatura cristiana è fortissima. Ecco, forse a un certo punto nella storia si è perso un po' questa dimensione, ma è fondamentale il cristianesimo, e tra l'altro ci aiuta anche a capire il perché. Non dico dare la risposta, perché giustamente ci sono state poste delle domande che sono più importanti delle risposte, però alcuni cenni di risposta sul perché questo culto, il culto cristiano, a un certo punto ha avuto delle particolari persecuzioni. Ecco, perché la nostra è una religione che appunto attende il Messia, attende il ritorno, attende cieli nuovi e terra nuova. Noi preghiamo dicendo, Padre nostro, venga il tuo regno. Diciamo, grazie Signore che il tuo regno è già venuto. E soprattutto, ve lo dicevo ieri, diciamo, liberaci dal male. Sempre, perché sappiamo che il male è presente. Fortissimo. Vieni Signore Gesù. Questa cosa è così forte che appunto a partire dal Concilio Vaticano II, poi appunto è una cosa che anch'io ho studiato molto, sono un po' intimidito dalla tua presenza, Silvia, dai famosi dottorati, allora devo citare anch'io il mio, appunto, quindi è una cosa che ho studiato, il mio autore Tracy, è proprio, ma non è solamente David Tracy, sono tanti autori che stanno riscoprendo insieme a tutta la Chiesa quanto la dimensione apocalittica di attesa del cristianesimo è importante, per cui questo autore dice che i quattro simboli cristiani, di cui il quarto l'abbiamo un po' dimenticato, lui usa questo termine simboli, che però nella traduzione dall'inglese all'italiano si perde, in realtà il concetto di simbolo in inglese, il termine è un po' diverso, comunque noi potremmo dire misteri o comunque punti fondanti del cristianesimo sono la nascita di Gesù, cioè il Natale, la morte di Gesù, c'è la croce di Santo, la resurrezione di Gesù, che per certi versi è il cuore di tutto, e il mistero della seconda venuta. Stiamo per iniziare il tempo liturgico, l'Avvento, anche qui nella nostra coscienza l'Avvento è soprattutto il tempo dove si fa memoria della nascita del Signore Gesù che porta a Natale. Ma attenzione, tutta la prima parte dell'Avvento, ed è per quello che avremo anche quei Vangeli appunto difficili, apocalittici, eccetera, eccetera, sono Vangeli che liturgie, che pregano, che gridano, che invocano la seconda venuta del Signore Gesù. In linea con queste ultime parole, vieni Signore Gesù, vieni. La seconda venuta, quello che noi attendiamo. Su questo la nostra struttura è uguale, anche qui lo dico in modo ipersemplificativo e ipersemplificato, perché in realtà i cristianesimi sono anche tanti, così come sono tanti gli ebraismi antichi e contemporanei, siamo molto in linea con l'attesa messianica dell'ebraismo. Tutti attendiamo cieli nuovi e terra nuova, vieni Signore Gesù, attendiamo il Messia. Ecco allora, si diceva, sulle particolari persecuzioni che il cristianesimo ha vissuto, ecco, noi abbiamo un immaginario, come sempre, siamo molto diversi, abbiamo consapevolezze diverse, io parlo per un immaginario medio, poi ciascuno di noi traduca questo rispetto alle sue conoscenze, rispetto alla sua storia, rispetto alla sua sensibilità, siamo tanto diversi, ma mi è piaciuto molto quando Silvia, riferendosi anche appunto alla filmografia hollywoodiana degli anni 50, ci ricorda questo immaginario più o meno comune, dove, ripeto, in ognuno di noi può essere diverso, dove appunto romani brutti e cattivi che hanno perseguitato continuamente questa brava gente che sono i cristiani. In realtà i romani non sono così particolarmente brutti e cattivi, non avevano questo intento sistematico, quindi la particolarità non è dell'impero romano. Non è che l'impero romano rispetto alla religione è un nazismo, uno stalinismo antilitteram. E su questo è molto interessante che domani abbiamo la festa di Cristo Re, ma ne parleremo. è una pura combinazione, ma è interessantissima. Non è l'impero romano che è particolarissimo, che è particolare, è il cristianesimo con questa attesa messianica che è particolare, che non fa squadra come tutti gli altri per la compattezza dell'impero. Questi qui sono proprio strani, sono proprio strani. E poi questo sono proprio strani come definizione media della cultura del tempo, poi ha dei punti, ha dei momenti, li vedremo poi con tutta la faccenda della prima bestia, la seconda bestia, di persecuzione esplicita. Ma vedete, a noi mettiamo un po' a fuoco alcune cose della storia, perché queste ci aiutano a mettere a fuoco ciò che ci interessa a noi. I cristiani sono o dovrebbero essere particolari, perché insistentemente attendono un mondo nuovo, o se volete attendono il rinnovamento radicale di questo mondo, che è la stessa cosa. Vieni Signore Gesù. La nostra Bibbia finisce con questa preghiera: vieni, vieni. Mi permetto di fare un riferimento liturgico, tanto per dire, così, quando viene detta questa cosa qui, ciascuno di noi di solito ha una scossa culturale che fa capire quanto nella sua identità cristiana, di cui l'Apocalisse è bandiera, siamo veramente particolari, e noi dovremmo recuperare questa particolarità. Quando abbiamo celebrato domenica in rito ambrosiano, qualcuno era fuori diocesi, quindi l'ha perso, la festa dei defunti, che ha coinciso con la domenica, e quindi abbiamo celebrato in modo solo, quindi tante persone, quelle che vanno a messa la domenica, tendenzialmente sono venute a messa il 2 di novembre, che però le letture erano quelle della messa dei defunti. La seconda lettura di San Paolo, 1 Corinzi 15 qualcosa, adesso non ricordo a memoria, ma lo trovo velocemente, dice a un certo punto: non tutti moriremo, non so se vi ricordate, ma tutti saremo trasformati. Anzi, già, però è inutile citare a casaccio, mi sembra sia 15, poi altrimenti ho la mia agenda, lo cito. Ecco qua, siamo 1 Corinzi 15, 51. Ecco, io vi annuncio un grande mistero. Non tutti certo moriremo, ma tutti saremo trasformati. In un istante, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, suonerà infatti la tromba, i morti risorgeranno incorrotti e noi saremo trasformati. Allora, rileggo queste quattro righe perché fanno venire i brividi, nel far capire come la profonda identità cristiana, la profonda attesa del ritorno del Signore, veramente vada a sconvolgere la mentalità comune che abbiamo anche noi di per sé, cristiani un po' pallidini, ripeto, eh. Ecco, io vi annuncio un mistero: non tutti certo moriremo, ma tutti saremo trasformati, in un istante, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Suonerà infatti la tromba, i morti risorgeranno incorrotti e noi saremo trasformati. Cos'è che vuol dire questo? Mentalità comune, ci facevo anche un po' di spirito durante l'omelia di quella messa, dicevo, sapete quella frase comune che dice ci sono solamente due cose sicure nella vita, la morte e le tasse. No, intanto ridevo un po', dicevo, le tasse, adesso lasciamo perdere di parlare di queste cose qui, ma uno dice, se c'è una cosa sicura nella vita si muore. Pensate che non è vera questa cosa dal punto di vista cristiano, cioè non è sicurissimo che non moriremo. Don Dario cosa sta dicendo? Sei fuori di testa e dovuto, no, perché è mattina presto. Poi lo dice San Paolo, perché se la struttura cristiana della storia è che la storia si compirà con la venuta di Cristo, appunto al suono dell'ultima tromba. Ah, ma davvero suona le trombe? Io pensavo fossero gli ottoni. Allora ricordiamoci le cose che dicevo sull'interpretazione, non è un problema musicale, orchestrale, ma un momento in cui esattamente come dal nulla siamo nati noi. Siamo o non siamo nati dal nulla? Qualcuno di noi ha deciso di nascere? No, eppure improvvisamente siamo stati concepiti ed eccoci qui. Così dice la nostra fede, dice l'Apocalisse, verrà il Signore Gesù. Quando viene il Signore Gesù? Fra 12 miliardi di anni, fra 2 secondi, dopodomani, chi lo sa? Però noi crediamo che verrà. Finalmente il male sarà distrutto, il mondo sarà rinnovato, chi è morto risorgerà, chi è ancora in vita, mettiamo che il Signore arrivi alle 10, 14, 47 secondi, adesso è 26 secondi, quindi ne abbiamo ancora un pugnetto, noi che siamo vivi, sarà distrutta la nostra mortalità, la nostra malattia, le nostre imperfezioni e siamo trasformati, noi non moriremo, a qualcuno toccherà di non morire. Quindi la frase popolare, se c'è una cosa sicura è la morte, è sbagliata. Sicura la trasformazione, non la morte. Cioè, uno potrebbe anche dire, chissà se sono uno di quelli a cui va bene. Ci sta, non sto dicendo, cioè dice, Paolo è acuto, vi annuncio un grande mistero, perché sa che anche lui fa un po' tremare bene il polso. Tornando alle cose che ci diceva Silvia, voi pensate che appunto un impero romano, che pure è molto appunto ecumeni, i romani sono pragmatici, sanno che se vai in un posto e distruggi tutto, ci guadagni molto meno che se vai in un posto e conservi, cioè erano pragmatici anche per i loro interessi. Ma di fronte a una minoranza che ha queste idee, non li sentissero per primi profondamente estranei, ma siamo noi che sentiamo estranei a noi stesse le verità cristiane. Io ho 50 anni, quando ne avevo 25 ero giovane prete, dicevo magari cose di questo tipo e c'era sempre il parrocchiano mio, diceva, non dare tue delle idee strane, dicevano cavolo, prendo la Bibbia, però dicevo, beh però andando avanti con l'età, adesso ho capito che quando avrò 82 anni, se ci arrivo, se non arrivo a fine del mondo, e ripeterò certe cose, mi diranno, se tu hai delle idee strane perché sei un giovincello, guarda che ho 82 anni e poi è scritto qua, perché a noi stessi il cristianesimo, allo stato puro, sembra estraneo, perché siamo tutti noi, io per primo, cristiani un po' la poeta, e allora sappiamo, altro tema dell'Apocalisse, qualcuno, ce lo stiamo spesso chiedendo, qualcuno ogni tanto me lo dice, ma come saremmo noi, come vivremmo noi in un contesto drammatico, come molti cristiani stanno subendo persecuzione, dove a un certo punto ti dicono, come capitò anche i cristiani dell'Apocalisse in certi momenti, o adori l'imperatore o ti facciamo la pelle, o appunto magari cambi religione e ti facciamo la pelle, come reagiremmo noi? La persona saggia che ha fatto un incontro con le famiglie ha detto onestamente, ma io dopo 2 secondi lascerei perdere la fede, cioè ammazza me, la mia famiglia, i miei figli, sono impazziti, per carità, non faccio musulmano, romano, marziano subito. Chissà, magari tutti noi, il cristianesimo è una cosa seria, lì si racconta di queste cose qui, ed è basato ultimamente su questo vieni Signore Gesù. Siamo gente in attesa, qualunque cosa nella vita ci è fondamentalmente insufficiente, diceva Sant'Agostino con questo bellissimo, seconda volta che citiamo Sant'Agostino, bellissimo esempio cardiaco, il nostro cuore nel senso di muscolo, tanto guardo i medici temendo sempre di dire sciocchezze, è muscolo vero, sì. Il nostro cuore nel senso di muscolo, sapete, è cavo perché ci passa il sangue, gli atri, i ventricoli, più di qua non vado, e Sant'Agostino rileggendo in modo geniale e folle come era lui diceva, il nostro cuore è cavo perché gli manca un pezzo, l'altro pezzo non c'è, finché non riprendiamo questo pezzo qui tutto ci sembrerà insufficiente. Ok, questo è il finale di Apocalisse, che dà tutto il tono all'Apocalisse e dà tutto il tono alla Bibbia e dà tutto il tono alla nostra fede. Ultimissima cosa, il cardinale Martini fece 2 anni di progetto pastorale, chi ha qualche anno se lo ricorda, sul tema del vigilare. Una delle lettere aveva come titolo Sto alla porta, perché disse, aveva capito che nella nostra chiesa, dove si sta tantissimi, si sta molto attenti all'educazione, aveva fatto dei temi pastorali sul tema dell'educazione, il catechismo, l'iniziazione cristiana, è importantissimo. Nella nostra chiesa dove si iniziava a stare molto attenti al tema della comunicazione, non c'era ancora né internet né queste cose, quando lui fece tutti i piani pastorali su comunicare ancora, però la nostra Chiesa era poco attenta sulla vigilanza, sul fatto che siamo gente in attesa. Seconda cosa, e allora riprendo l'inizio, di nuovo è la fine, c'è una cosa nella fine che ho lasciato implicito, che adesso è esplicito. Il libro dell'Apocalisse ha una struttura e un tessuto profondamente liturgico. Quindi non è un caso che in questi tre giorni noi siamo qui, leggiamo questo libro, riflettiamo, l'aspetto storico e tutto, ma comunque il cuore della giornata, ma di per sé di questi tre giorni, è comunque la celebrazione eucaristica. Stiamo attenti, vado di nuovo al capitolo primo, leggo e poi faccio alcune note. Come parte il libro dell'Apocalisse? Rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede per rendere noto ai suoi servi le cose che devono presto accadere e che egli manifestò inviando il suo angelo al suo servo Giovanni. Questa attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha visto. Poi qui c'è il versetto che ci guida. Beato chi legge, beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e mettono in pratica le cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Perché sempre è il tempo in cui viene il Signore Gesù. Giovanni alle sette chiese che sono in Asia, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene, dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, il testimonio fedele, il primogenito dei morti e il principe del re della terra. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Vedete che è una risposta? Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Amen. Poi, ancora dopo. Ecco, viene sulle nubi e ognuno lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e tutte le nazioni della terra si batteranno per lui il petto. Sì. Amen. E la risposta? Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore, colui che era e che viene, l'Onnipotente. Il dialogo è liturgico. Ve lo dico questo perché va letto l'Apocalisse, poi vediamo un'altra cosa, sempre molto in un contesto comunitario e liturgico. È la sua sorgente originale. Non sono mai questi libri che si studiano, poi si possono anche studiare. E per quello che dicevo, il vero finale è, appunto, Apocalisse 22, versetto 20, colui che attesta queste cose dice, sì, verrò presto. Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore sia con tutti voi. Amen. Quando io iniziavo a studiare queste cose, anche questo mio autore che mi diceva, l'Apocalisse finisce con vieni Signore Gesù, io un po' noioso dicevo, ma no, finisce con la grazia del Signore Gesù sia con tutti voi, amen. Ma è la risposta. Signore sia con voi e con il tuo spirito. L'affermazione fondamentale è il Signore sia con voi e con il tuo spirito dà forza il Signore sia con voi. Se lo leggi così, appunto, tipo libro, dici, infatti io contestavo, non è vero che finisce con vieni Signore Gesù, c'è quello del versetto 21, crapone, perché ho capito pian piano perché anche i craponi capiscono. Vieni Signore Gesù, è l'ultima frase, e poi è confermata. Contesto liturgico, che ha anche un altro indizio, vado avanti nella lettura, sono tornato al capitolo primo. Io Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno, nella costanza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza resa a Gesù, rapito in estasi nel giorno del Signore. Quando è il giorno del Signore? Sapete cosa vuol dire la parola domenica? Allora, interessante che i primissimi cristiani parlavano di questo giorno che per noi è grande santo, come il giorno dopo il sabato. Ovviamente erano ebrei, tanto per ritornare a cosa detto, il punto di riferimento era ebraico. Qui siamo a uno stadio intermedio dove quel giorno viene chiamato il giorno del Signore, poi sarà codificato in domenica. Ma allora anche qui, vedete, rapito in estasi nel giorno del Signore. Facciamo un piccolo lavoro di interpretazione che servendo qua serve su tutte le cose dell'Apocalisse. Se noi lo leggiamo tipo film, no? Tipo film hollywoodiano, ha avuto un'estasi, allora scene appunto di luce, di robe psichedeliche, di cose stranissime, e poi anche questa idea qui che i mistici hanno cose stranissime, visioni, robe da fantascienza, mentre noi poveretti facciamo fatica ad andare a comprare il pane al negozio. Calma, ha rapito in estasi nel giorno del Signore. Lo traduco nel senso di provare a rispettando perfettamente questo linguaggio, anzi valorizzandolo, a dirlo nella nostra lingua. Partecipando all'Eucarestia nel giorno del Signore con i miei fratelli, io ero in una particolare esperienza. Ma scusate, nel piccolo. Io ho fatto un bellissimo incontro con i genitori che iscrivono i bambini al catechismo del primo anno, quindi sono questi genitori di cui due terzi non praticanti che hanno iscritto questi bambini, anche quest'anno abbiamo 60-70 bambini, e parlavo della messa. E a un certo punto un genitore ha detto: eh sì, io devo dire questa cosa sulla messa, vengo a messa la domenica e poi me ne vado via con più energia, sono più contento. Non ha parlato di estasi, di visioni trinitarie, di cori angelici, ma ha detto quella cosa molto quotidiana, ma preziosissima, che penso abbiamo molti, anche molti di noi, altrimenti probabilmente non andremo a messa, che partecipare con i fratelli la domenica a messa, ascoltare la parola, sentire i canti, ricevere l'Eucaristia, vedere l'attività della parrocchia, vedere l'altra gente, fare quattro chiacchiere sul sagrato, insomma tutte le cose che fanno l'Eucaristia, detto col linguaggio più banale, ma perché almeno se sto nell'orizzonte più banale tengo dentro tutto, anche le cose più alte, stai meglio, sei contento, respiri. Oh, che bello! Intensifica questa cosa, arrivi alla visione mistica, ma non come una roba strana, extramondo, come quella cosa che viviamo tutti noi. Nel piccolo, ma molto nel piccolo, e poi magari voi siete venuti qua e quando faremo un po' di sintesi finale diremo: Don Dario non sono mai stato così male, non ci verrò mai più, un disastro. Ma penso, spero che molti di noi nel piccolo, per il fatto appunto che siamo insieme, che siamo in un posto nuovo, che non c'è la pressione del lavoro, che siamo appunto, abbiamo anche un po' come interrotto liturgicamente la quotidianità, la routine della vita, sentiamo energie, risorse, una gioia che magari durante la normale vita quotidiana è più soffocata. Allora, questo contesto liturgico ed ecclesiale fondamentale come chiave interpretativa dell'Apocalisse. Certo, con un linguaggio particolare. Questo Signore, adesso vediamo, vado ancora di lettura, che se noi dovessimo parlare come credenti del Signore Gesù, noi che siamo nel 2014, che siamo occidentali, che abbiamo fatto un certo percorso culturale, se dovessero dire a me, ma così proprio una professione di fede sinteticissima, chi è il Signore? Mamma mia, direi, beh, il Signore è la compagnia della mia vita, la sua parola quando la leggo mi legge, il senso della mia esistenza. Noi per esempio siamo molto abituati a un linguaggio esistenziale, colui che in qualche modo risponde alle mie domande, il soccorso nelle difficoltà, ma questo è un linguaggio, è il nostro, quello cui siamo abituati, esattamente come noi parliamo l'italiano adesso perché siamo italiani. Come fa Giovanni a dire la bellezza, la gioia della fede nel Signore risorto? Usa questa immagine qui, proviamo a vederlo adesso, appunto. continua, rapito in estasi nel giorno del Signore, udii dietro di me una voce potente come di tromba, la tromba torna, che diceva: quello che vedi scrivilo a un libro e mandalo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia, a Laodicea. Ora, come mi voltai per vedere chi fosse colui che mi parlai, vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai candelabri c'era uno simile a figlio d'uomo, con un abito lungo fino ai piedi, e cinto al petto con una candida fascia, con una fascia d'oro. I capelli della testa erano candidi, simili a lana candida, come neve, e aveva gli occhi fiammeggianti come fuoco. I piedi avevano l'aspetto del bronzo splendente, purificato nel crogiuolo. La voce era simile al fragore di grandi acque. Nella destra teneva sette stelle, e dalla bocca gli usciva una spada affilata a doppio taglio, e il suo volto somigliava al sole quando splende in tutta la sua forza. Che cosa sta dicendo? Sta dicendo che è il suo Signore, che è il senso della sua vita, che quando è in difficoltà lo prega, che sente una compagnia. A chi di noi gli verrebbe in mente di parlare di piedi, di bronzo, insomma, anche come è fatto il bronzo nel crogiuolo? Ognuno ha il suo linguaggio, perché non è solo che l'Apocalisse è scritto in greco e quindi noi dobbiamo leggere in italiano, perché l'Apocalisse parla con immagini profondamente legate alla Bibbia, ma di quella cultura. E che magari, attenzione, hanno però un potere, qui ci aiuterà un po' l'incontro che faremo stasera, a stare dentro di noi, no? L'immagine di uno che gli esce una spada alla bocca. Chiaramente Giovanni qui vuol dire quello che è detto anche da altre parti della Bibbia, che la parola di Dio è una cosa tagliente. Da un lato ti dice una verità che consola, dall'altro lato mette a nudo i tuoi peccati, quindi ti fa anche male. La parola di verità è sempre una parola liberatrice e che fa male, giustamente, come il medico che operando su una ferita, o il dentista, vabbè adesso Gianni non c'è qua, quindi posso esprimere liberamente, per farti del bene ti fa anche del male. Noi nell'Apocalisse ci sono spesso queste immagini, a un certo punto c'è l'immagine del libro mangiato che era dolcissimo nella bocca, ma mi riempì di viscere il ventre, e vuol dire che una parola di verità ha sempre due tagli con una spada. Però l'immagine di un signore che gli esce una spada dalla bocca ti colpisce e magari ti rimane di più dei discorsi. Perché attenzione, io sono assolutamente lontano dal dire noi siamo diversi, non siamo più evoluti rispetto ai primitivi, perché combineremmo quell'errore terribile di chiamare primitivi gli altri. Allora vengono da noi e ci dicono primitivo sarà tua sorella, cioè cos'è il primitivo? Beh, siamo semplicemente diversi. Faccio un esempio con la questione dei re magi, visto che anche ieri citavano, da che mondo è mondo si sa che i magi che arrivano da Gesù bambino e arrivano per ultimi, dopo i pastori, sono l'idea che anche la ricerca della sapienza umana dopo lungo cammino incontra Gesù. Mamemi, uso volutamente il mamemi perché così ci ricorda il linguaggio dei bambini, mamemi piacciono di più i magi, perché sentite che dire i magi rappresentano il fatto che la sapienza umana dopo lunga ricerca trova Gesù, cadi già addormentato magari a metà. I magi con oro, incenso e mirra te li ricordi per tutta la vita. Quindi io valorizzo molto il linguaggio. Noi riuscissimo a parlare di più con un linguaggio simbolico, immaginativo, figurato, perché alla fine ti sta più nel cuore del ragionamento articolato, saggio, equilibrato, ben ponderato, ma irresistibilmente noioso. Quindi c'è un doppio lavoro sull'immagine dell'Apocalisse. Dall'altro, da un lato, comprendere, quando sono arrivate 10:30, che vanno ricomprese nel nostro linguaggio, ma dall'altro che vanno tenute nel loro linguaggio, perché ci fanno un gran bene. Poi sono mille, magari uno se ne sceglie una. Uno dei problemi dell'Apocalisse è che c'è un'esuberanza di ricchezza, quindi sicuramente leggiamolo tutto, ma poi fermiamoci, come sto facendo anch'io, soprattutto sui punti che ci conquistano di più. c'è tutta la vita tranne che il Signore Gesù. No, tanto non è tornato, pensavo arrivasse per le 10 qualcosa, invece no, per cui continuiamo. Però sto grande rispetto, rispetto è così, fondamentalismo, relativismo, appunto li cacciamo via. Volevo dire anche qualcosa sulle sette chiese, lo dico solamente come titolo perché non faccio tempo, è una delle parti più facili. Tra l'altro tutto il discorso delle sette chiese è fatto su elementi che si ripetono per ogni chiesa, dove si vedono fatiche, speranze, difficoltà delle chiese dell'epoca, ma di tutte le chiese di cristiani. Ha tra l'altro interessante notare che ogni tanto Giovanni o chi per esso, adesso non stiamo a parlare dell'autore che diventa troppo complicato, sa che ogni tanto quasi esagera nei simboli, molte volte i simboli li traduce lui stesso. Quando deve parlare delle sette chiese, dei sette candelabri, a un certo punto dice, che è il versetto 20, questo è il senso recondito delle sette stelle che hai visto alla mia destra e dei sette candelabri d'oro. Ecco, le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e le sette lampade sono le sette chiese. Già ti spiega, solo che non ti spiega sufficiente, non dice l'angelo custode, no, è il vescovo, è il responsabile. Però molte volte, già nell'Apocalisse ci sono spiegazioni, a cui però bisogna aggiungere un pezzo. L'angelo è, sto parlando, a San Leonemani il suo parroco, due schiaffi al parrocchiani, due schiaffi al parroco, li mettiamo a tutti i posto. Schiaffi per le cose non va bene, ci sono anche carezze di consolazione, per carità. E timissima cosa, a un certo punto, non so se poi Silvia vorrei dirci qualcosa su queste cose, a me commuove molto, magari puoi dirci qualcosa a livello storico o magari quando a un certo punto si parla di quelli della sinagoga di, ecco, Satana, aspettate che porto un dono, quelli, vediamo se qualcuno lo trova prima di me, quelli che si dicono giudei ma non lo sono, sì. Ecco, ho trovato. Prendiamo per esempio la chiesa di Filadelfia, siamo al capitolo 3, versetto 9. L'ultima cosa che dico, poi ci diamo la pausa. Ebbene, siamo al capitolo 3, versetto 9, sta parlando la chiesa di Filadelfia, che non è negli Stati Uniti, caso magari qualcuno dice. Ebbene, mi faccio dono di alcuni della sinagoga di Satana, di quelli che si dicono giudei ma mentiscono, perché non lo sono, perché molte volte il mondo è pieno di cristiani che si dicono cristiani ma ahimè non lo sono, non sono secondo il Vangelo, di giudei che si dicono giudei ma non lo sono secondo lo spirito di Mosè, i musulmani che si dicono musulmani ma non lo sono secondo lo spirito di Maometto, e poi anche molti problemi di persecuzione, di conflitti, è molto fine questa cosa di quelli che si dicono, ma attenzione, mi commuove, magari lo riprenderemo perché appunto il tema ebraismo, cristianesimo, cristianesimo, giudeo, romano, l'abbiamo sentito molto denso.